Benvenuti ascoltatori a Monpracem, settimanale avventuroso di letteratura. Oggi ci occupiamo di Argentina. Lo facciamo innanzitutto attraverso un autore argentino attualmente residente a Barcellona. Il suo nome è Raúl Argemí. È nato a La Plata, appunto in Argentina, nel 1946. Da giovane studente è stato attore ed autore drammatico. A poco più di 20 anni ha partecipato alla lotta contro la dittatura ed è stato arrestato nel 1974 per la sua attività politica, passando in carcere 10 anni addirittura della sua vita. Una volta uscito si è dedicato al giornalismo, divenendo direttore di Claves e lavorando per circa un decennio al quotidiano Rio Negro, nella provincia argentina del Rio Negro in Patagonia. Nel 99 ha abbandonato l'Argentina e si è trasferito in Europa, come vi dicevo prima, a Barcellona. Queste cose le potete rintracciare tranquillamente attraverso le notizie biografiche su Raúl Argemí in internet. Ho evitato di fare delle domande troppo personali a Raúl Argemí, in particolare rispetto al perché abbia lasciato l'Argentina e al perché e a come sia stata la vita in galera, ovviamente. Ho deciso di glissare anche perché il libro di cui dobbiamo parlare insieme a lui, L'ultimo nome di battaglia, edito dalla Nuova Frontiera nel 2006, parla proprio di questo, parla di Argentina, parla di dittatura, un po' come un concentrato indigesto dell'una e dell'altra. Il libro è stato presentato a Roma durante la Fiera della Piccola e Media Editoria nel dicembre scorso. E vi racconto di cosa parla Penultimo nome di battaglia prima di passare all'intervista con Raúl Argemí. Racconta di un giornalista, Manuel Carraspique, ridotto in un letto di ospedale a seguito di un incidente stradale in cui il suo occasionale compagno di viaggio ha lasciato le penne. Carraspique sembra immediatamente strano al lettore. Perché? Perché nonostante sia immobile, convalescente, in un letto di ospedale completamente fasciato, nonostante il dolore fisico e lo shock, lui inizia ad indagare sulla identità del suo compagno di stanza, che identifica inizialmente come l'indio Marquez. Diciamo che appare come un interesse professionale il suo. Negli intervalli di questa sua indagine nel sonno narcotizzato dei farmaci compaiono frasi, immagini di portelloni di aereo in volo e il buco del nulla che ti chiama per inghiottirti, cito da appunto Penultimo nome di battaglia. Al momento non ci si bada e si bada piuttosto alla storia di appunto Prudencio Marquez, l'indio Mapuche, di cui raccoglie informazioni Manuel Carraspique, ustionato, ridotto in un letto di ospedale a fianco a lui, per aver creduto di essere stato scelto da Dio e quindi, diciamo, vittima di un abbaglio religioso. Prudencio Marquez credeva di aver ricevuto l'illuminazione e quindi e aveva commesso un crimine. Tra un clistere e le cure delle infermiere indie, la storia inizia ad affollarsi di personaggi, raccontati tutti dalla voce del protagonista, di Manuel Carraspique. In realtà questo non si capisce fino in fondo, se sia lui a parlare o se sia invece il narratore in questo caso. Compaiono dei personaggi strani, Cacio, un trafficante di medicinali, un tossico, Orlando, Don Carlos, un prete, un dottor Gomez, che si capisce immediatamente essere molto ambiguo, e un certo camaleonte. Proliferano voci e punti di vista, e insomma a un certo punto compare anche l'ufficiale della gendarmeria Federico. E iniziano ad andare al loro posto una serie di tasselli, una serie di riferimenti che nella storia erano stati lanciati così un po' disordinatamente. Insomma, queste due storie a un certo punto, quella raccontata da Federico e quella raccontata da Manuel, il giornalista, finiscono col coincidere e a quel punto si capisce, insomma, che la storia in qualche modo vuole raccontare delle vittime e dei carnefici della dittatura e della capacità della dittatura di disumanizzare sia le vittime che i carnefici appunto in modo quasi camaleontico. E in questo c'è c'è appunto anche la Patagonia, che è una frontiera come tante altre, che però appunto ha un ruolo fondamentale nella narrativa di Argemi. Ecco, io ho iniziato l'intervista con Raoul Argemi in realtà parlandogli di Mompracem, della trasmissione radiofonica in cui appunto la sua voce sarebbe andata in onda. Lui mi ha chiesto cosa ne avrei fatto delle sue parole, io gli ho raccontato di Mompracem, e così abbiamo iniziato una conversazione uscendo dal seminato e perdendoci dietro a Salgari e a Sandokan e al perché il padre della letteratura d'avventura è tanto amato in Sud America.
Perché me gusta Sandokan? Bueno, perché más allá que originalmente era sido un príncipe malayo, ¿no?
Guarda, parlare di Salgari significa parlare delle periferie del mondo. Forse mi piace Sandokan perché in origine è un principe malese e tutta la sua vita è concentrata nel combattere l'impero britannico, ma è una lotta totalmente diseguale. In America Latina la maggior parte dei processi di indipendenza dalle metropoli, Spagna o Portogallo, sono stati sostenuti dall'Inghilterra, che cercava di prendersi i loro mercati. Motivo per cui fino alla Seconda Guerra Mondiale la dipendenza dall'Inghilterra è stata molto forte. Ha generato questa cosa strana che fa sì che tutti gli argentini abbiano visto la mano di Maradona che faceva gol agli inglesi. Non sarebbe stato lo stesso se l'avesse vinta l'Italia. Lì la vittoria era sull'Inghilterra. Ognuno ha il suo amor proprio. E quella di Sandokan è un modo di raccontare dalla periferia la battaglia contro gli imperi. E poi mi piace pensare la vita come un'avventura, che è l'unica cosa gratificante.
Pensare la vita come un'avventura, che è l'unico gratificante.
Vuole dire che l'avventura aiuta a sopravvivere?
Sì, claro. L'avventura è creer che algo è possibile, creer in tus sueños.
Sì, chiaro. L'avventura è credere che qualcosa è possibile, credere nei tuoi sogni. Qualunque persona razionale ti dirà che le possibilità di vincere sono poche. Ma se non scommetti sui sogni, su cosa devi scommettere? Uno dei sogni più comuni è l'amore. Che altro c'è?
Se algo che dure meno che l'amor, non sé, può essere il dinero. Però... Però l'amor también es una avventura.
A proposito di periferie, mi sembra che quasi tutti i suoi romanzi siano ambientati in Patagonia. È una scelta autobiografica oppure le piace adottare un punto di vista periferico sul potere, sulla dittatura e più in generale sulla storia argentina?
Bueno, mira, en mi ultima novela, la che salió este año en España, sempre la misma musica.
Guarda, nel mio ultimo romanzo che è in uscita in Spagna quest'anno, sempre la misma musica, succede la stessa cosa, oltre al fatto che è in parte ambientato in Patagonia. Una storia in cui i personaggi sono semplicemente dei ladri che non hanno alcuna coscienza politica, solo che questa storia è ambientata nel 1978, in piena dittatura militare, e per di più con i mondiali di calcio. Mi sembrava molto interessante poter parlare di questa Argentina dal punto di vista delle periferie. In questo caso la periferia è rappresentata dal punto di vista dei ladri, per i quali la politica è un fastidio perché interferisce con il loro lavoro. Sono obbligati a fare politica a loro volta, perché la dittatura in qualche modo privatizza i suoi favori. Di fatto, se non negoziano con i militari, non possono rubare se li trovano in un modo o nell'altro come soci. Anche questa è periferia. Mi attrae molto narrare in modo indiretto, dalla Patagonia, per esempio, che è un luogo che ha subito a sua volta repressione. In penultimo Nome di battaglia racconto di un gruppo di Mapuche che hanno perso la loro cultura e che sono al margine della realtà da molti anni, ma anche loro fanno parte della realtà. Nessuno se ne può restare ai margini. Anche guardandola o stando dall'altro lato ci si ritrova in mezzo. Mi sembra che sia molto più ricco narrativamente. Mi offre molto più gioco raccontare della periferia, sia fisica che esistenziale, dei miei personaggi.
Me parece que es mucho más rico narrativamente, me da mucho más juego contar desde la periferia, tanto física como de los personajes.
Come nascono le sue storie? C'è più autobiografia, più cronaca, più storie raccontate, ascoltate da altre persone?
Sì, todo eso, todo eso. Yo creo que nadie puede escribir desde un lugar que no sea el propio.
Tutte queste cose. Io credo che non si possa non scrivere da un luogo che non sia il proprio. Quello che si vede, quello che si ascolta ed anche quello che si sogna ed immagina sono la materia con cui lo scrittore costruisce le sue storie. A me interessa la fiction. Lascio ad altri il compito di scrivere libri di testimonianze. Io credo che la fiction offra un punto di vista differente. Ha a che fare con le storie degli altri e con fatti che magari non si sono verificati, ma meritavano di accadere. Parto da lì e poi normalmente un tema, il cuore della storia, mi si impone. Inizia a stuzzicarmi e all'improvviso mi rendo conto che devo narrarla in una certa maniera e comincio a giocarci, a scrivere. Non faccio mai una mappa del libro.
Narrarla di una maniera determinata. E allí empiezo a jugar con ella e a trabajar. Nunca hago una guía del libro para construirlo, jamás.
Faccio fatica a crederle. In fondo, Penultimo nome di battaglia ha una conclusione precisa. Deve esserci stato un piano di scrittura all'inizio.
Sì. Sì, tiene che averla, tiene che averla. Però è tramposo.
Sì, è vero. Il romanzo deve avere una chiusura ed un piano. Ma il noir è ingannevole perché in realtà è meno importante chi sia il criminale del perché egli compie il delitto. Se poi viene rivelato il criminale e la vittima dal primo capitolo, uno inizia a interrogarsi. L'imbroglio sta nel fatto che la struttura di tipo poliziesco non conduce alla risoluzione di un enigma, ma piuttosto fa sì che il lettore si faccia molte domande. Borges separava il poliziesco dal noir. Nel primo il caso rappresenta la violazione dell'ordine, il detective risolve il caso e ripristina l'ordine. Invece nel noir il detective, l'investigatore e anche il lettore al di sotto del caos trovano altro caos. Non ci sono risposte, ma solo più domande. Per questo motivo la struttura inganna il lettore, perché lo tiene legato affinché si ponga altri interrogativi, ma non perché trovi una soluzione.
Entonces las estructuras son tramposas porque en definitiva te mantienen enganchado para que te hagas preguntas, pero no para resolver.
Penultimo nome di battaglia parla di dittatura, parla di tortura e in fin dei conti assume il punto di vista di un torturatore. Vorrei sapere come ha fatto e perché ha scelto di raccontare la storia dal punto di vista di un personaggio così ambiguo, così sgradevole.
Mira, el planteo, a mí me costó mucho tiempo hacer esta historia. Yo estuve trabajando 8 años con esta novela para encontrar el, desde entrada tuve la idea de cómo debía ser, pero no sabía escribir lo suficiente como para poder escribirla.
Guarda, io ci ho messo 8 anni a scrivere questa storia. Sapevo come doveva venire fuori, ma non come scriverla. Così a un certo punto mi sono accorto che questo personaggio aveva quel tal passato. Raccontare dal punto di vista di un torturatore mi sembrava necessario, perché l'equazione più semplice è pensare che i torturatori siano un'altra razza, un'altra specie, che siano psicopatici e che facciano quel che fanno perché sono malati di mente oppure sono di un altro pianeta. Il fatto che siano come noi rende molto più grave quello che stanno facendo. Perciò la mia domanda è: siamo poi così lontani? Ci crediamo angelici e buoni, ma quando all'improvviso un padre fuori di sé, arrabbiato, picchia suo figlio, lo separano molti chilometri da questi torturatori? Io questa domanda la lascio aperta perché continuo a non avere una risposta. L'inferno è vicino a noi, molto più di quello che pensiamo. In certe circostanze, ciascuno di noi potrebbe trasformarsi in quello che non gli piacerebbe essere. Il noir mi ha permesso di raccontare questi personaggi costruendo una specie di specchio negativo, sordido, nero, in cui se vuoi ti puoi guardare e vedere il peggio di te. Mi è costato moltissimo lavorarci. Ma volevo che la storia fosse breve perché c'è il rischio che il lettore faccia due cose: che chiuda il libro o faccia zapping, oppure si anestetizzi e smetta di sentire quello che sta accadendo. Allora devi assestare un colpo rapido in modo che il lettore continui a pensare, perché io l'ho scritto pensando e continuo a pensarci su.
Devi essere corta, un punch, un golpe rapido e che il lettore si quedara pensando luego. Perché, bueno, io l'ho hecho pensando e sigo pensando sobre eso.